L1 Doc presente. Seven. Sette tracce per una sera. Questa sera. Assia d'Ascoli.
Ciao a tutti, sono Assia d'Ascoli e stasera è la mia volta, qui su Radio L1 per 7 tracce per una sera, produzione L1 Doc. Se ci state ascoltando, sapete che andiamo in onda ogni venerdì dalle 22 alle 23, ma magari non sapete che ci sarà una replica lunedì sera alla stessa ora. Oppure, se preferite il formato podcast, andateci a cercare nella libreria del nostro sito www.radioL1.it. Come in ogni puntata di Seven, parleremo di un album in particolare, ma di questo album ascolteremo soltanto 7 tracce, scelte da me, quindi spero vi piacciono. L'album in questione per questa sera è There Is Nothing Left to Lose dei Foo Fighters, e novembre è proprio il mese adatto per parlarne perché vide la luce proprio 23 anni fa, nel mese di novembre, il 2 per l'esattezza. È il loro terzo album in studio e il 3 è un numero molto importante per la band. In tutto il percorso che porterà alla registrazione e alla scrittura di questo lavoro, perché nel 1999 i Foo Fighters erano un trio. Sì, 23 anni fa era il 1999 ed io ero abbastanza grande per uscire di casa e andare a comprare totalmente in indipendenza questo album. I Foo Fighters sono nati nel 1994 in seguito allo scioglimento dei Nirvana, di cui Grohl era il batterista, e cavalcano appieno l'onda di un nuovo genere musicale venutosi a formare proprio sulla scia della morte di Kurt Cobain, ovvero il post-grunge. Un genere caratterizzato da riff distorti derivati dal grunge, rivisti però in un'ottica molto più commerciale e radio-friendly. There Is Nothing Left to Lose ha anche segnato la prima apparizione del batterista Taylor Hawkins, purtroppo del compianto Taylor Hawkins, scomparso proprio pochi mesi fa. Ed è spesso visto come un allontanamento dal lavoro precedente della band, mostrando un suono un po' più morbido e sperimentale. Dave Grohl nel tempo poi affermerà che l'album era totalmente basato sulla melodia e che addirittura potrebbe essere forse il suo album preferito tra tutti quelli che lui ha registrato nella vita. There Is Nothing Left to Lose è anche il primo album dei Foo Fighters interamente pubblicato e commercializzato dalla RCA Records, visto l'arrivederci che hanno dato alla Capitol Records dopo l'uscita di The Color and the Shape di 2 anni prima. E da questo momento in poi anche i primi 2 lavori della band verranno ridistribuiti dalla RCA. La lavorazione di questo album è stata molto travagliata, infatti prima di registrarlo i Foo Fighters licenziarono il chitarrista Frank Stahl, che si era unito alla band in una parentesi momentanea dopo l'abbandono di Pat Smear. Stahl era un grandissimo amico, uno storico amico di Dave Grohl ancor prima che lui diventasse il batterista di Nirvana. Ma il chitarrista all'interno dei Foo Fighters non funzionò e quindi la band decise di allontanarlo prima ancora di iniziare le sessioni di registrazione del nuovo disco, motivo per cui tutte le tracce di chitarra di questo album sono state registrate da Dave Grohl. Sul dove hanno registrato, come sono arrivati a registrare lì, magari ne parleremo meglio nell'arco di questa puntata di 7 tracce per una sera. Adesso io penso che probabilmente abbiate ascoltato anche fin troppo la mia voce ed è arrivato il momento della musica. Magari ascoltiamo la prima delle tracce di questa sera, siete d'accordo? Credo di sì. Cominciamo con un brano che è una critica, ma di questo ne parleremo dopo. Intanto ci ascoltiamo loro, sono i Foo Fighters con Staked Actors.
We'll be right back.
Come detto prima, questo brano rappresenta una critica, una durissima critica di Dave Grohl nei confronti delle persone troppo false e costruite, ma soprattutto è una critica alla città di Hollywood, dove Grohl aveva vissuto per circa un anno e mezzo e che ha trovato di plastica, affascinante ma irreale. Per Grohl è come se la gente non avesse di meglio da fare che cercare di sembrare altre persone, e questa è una cosa che, a suo dire, lo disgustava. Vivere ad Hollywood l'aveva sempre percepito come un periodo di transizione. Ad un certo punto ha cominciato proprio ad odiare Hollywood, ha odiato tutto della vita lì, e diciamo che Staged Actors è il sunto di questo malessere hollywoodiano di Dave Grohl. In realtà, momento gossip, molti credono che questa canzone, così come molte altre canzoni dei Foo Fighters, sia stata ispirata da Courtney Love, vedova dell'amico di Grohl ed ex compagno di Ben, Kurt Cobain. Dal momento che, diciamo, il testo di questa canzone, ma anche di altre, sembrano indicare quanto fosse cattiva la Love per Kurt Cobain e come potrebbe essere anche stata responsabile della sua morte. Pare però che Grohl abbia confermato che soltanto una di tutte le canzoni che si pensa siano state dedicate a lei è stata decisamente scritta pensando a Courtney Love, ed è I'll Stick Around, che è contenuta nel primo album della band. Diciamo che Dave Grohl il sassolino dalla scarpa se l'è tolto subito. Lo ha confessato però soltanto nel 2009 al suo biografo Paul Brannigan. Ha detto che non crede ormai che sia un segreto, appunto, che I'll Stick Around riguardi Courtney. L'ha negato per 15 anni, però è finalmente arrivata l'ora di andare allo scoperto, e poi lui stesso dice: basta leggere le parole. Quindi sì, quella è proprio dedicata a lei. Parlando di Courtney Love, di Kurt Cobain, viene facile pensare al periodo in cui Grohl imparava cos'era il successo con i Nirvana, e pensare anche al suo periodo a Seattle. E la canzone che ascolteremo a breve è proprio uno sguardo nostalgico di Grohl a quei tempi, un brano che in realtà mette in dubbio proprio il significato della vita. Probabilmente è la cosa forse più pesante che Grohl abbia mai scritto, almeno fino a quel momento, proprio a detta sua. Però è anche una delle sue canzoni preferite, e anche a me, devo dire, piace tantissimo. Questo è sempre Seven, 7 tracce per una sera. Io sono Assia D'Ascoli e il prossimo brano dei Foo Fighters, tratto da There Is Nothing Left to Lose, è Aurora.
Dream.
Per quanto l'album There Is Nothing Left to Lose non raggiunga chissà quali posizioni in classifica, diventò forse quello della band con i singoli più memorabili di sempre. Ad inaugurare la storia del terzo disco dei Foo Fighters a metà settembre del 1999 arrivò Learn to Fly, un rock melodico scanzonato ad anni luce di distanza dai singoli dei precedenti lavori, mostrando un cambio di rotta totale per il gruppo. Il videoclip è ormai diventato storia delle emittenti televisive di fine anni 90. Io personalmente tenevo sempre accesa la TV su MTV nella speranza che lo passassero, e vede Dave Grohl, Taylor Hawkins e Nate Mendel interpretare in diversi ruoli tutti i passeggeri e membri dell'equipaggio di un volo, nonché se stessi. Il volo viene sabotato da due criminali d'eccezione, ovvero Jack Black e Kyle Gass dei Tenacious D, che nelle vesti di due addetti alle pulizie, un po' loschi in verità, della compagnia aerea, nascondono nel filtro del caffè una sostanza non meglio identificata che causa allucinazioni e comportamenti strani in chiunque beve il caffè. E il caffè a bordo lo bevono un po' tutti, tranne i componenti del gruppo, gli unici appunto a non averlo bevuto, che si trovano poi costretti a far atterrare l'aereo al posto dei piloti, che sono impossibilitati a farlo. Il video, diretto da Jesse Perez, ha vinto il Grammy Award per miglior video musicale in forma breve nel 2001. È una chiara parodia del film Airplane e per estensione anche dei film Airport 1975 e del suo sequel Airport 77. Questa è stata la prima canzone della band ad entrare nella Billboard Hot 100. Grohl però disse al Guardian che Learn to Fly comunque non era tra le sue canzoni preferite, nonostante il gran successo sia del video che del brano. Il 30 luglio 2015 è stato pubblicato su YouTube un video di 1000 musicisti italiani a Cesena che suonavano e cantavano la canzone all'unisono, seguito da un appello affinché i Foo Fighters venissero a suonare in concerto a Cesena. Il 31 luglio, quindi il giorno dopo, Dave Grohl ha risposto in italiano ringraziando i realizzatori per il bellissimo video e aggiungendo: grazie mille, stiamo arrivando, lo giuro, ci vedremo presto. Ed è stato così, perché il 3 novembre 2015, in risposta, i Foo Fighters hanno eseguito un concerto di 27 canzoni a Cesena per circa 3.000 persone, iniziando il loro set proprio con Learn to Fly. Il gruppo riunito per questa impresa si è successivamente esibito sotto il nome di Rockin' Mille ed è stato descritto come il gruppo più grande del mondo. Al momento, il video di quella prima pazzesca esibizione ha raggiunto quota 61 milioni di visualizzazioni. Ma adesso ascoltiamo Learn to Fly. We'll be right back. Radio L1, 7 tracce per una sera. Io sono Astia D'Ascoli e loro sono i Foo Fighters. E non sono con me, magari. Sono Astia D'Ascoli che vi parla dei Foo Fighters. Anzi, che vi parla dell'album There Is Nothing Left to Lose dei Foo Fighters. Adesso sì che è detta bene. Tratte da questo album ascolteremo 7 tracce e adesso è il momento della quarta traccia che ho scelto per voi. Quando Grohl si stancò della scena di Los Angeles, acquistò una casa ad Alexandria, in Virginia, vicino a dove era cresciuto. Ha sentito forte questo bisogno di tornare alle sue radici dopo un periodo molto intenso, ma anche parecchio pieno di cose negative. Così ha comprato questa grande casa e ha detto a tutti di voler costruire uno studio nel seminterrato, cioè proprio nello scantinato, uno scantinato in piena regola, insonorizzato con i sacchi a pelo alle pareti. Ma come si fa a registrare un album in casa? Grohl ha semplicemente cercato di portare la registrazione multitraccia fuori dallo studio e portarla a casa sua, proprio nello scantinato di casa sua. In poche parole, la registrazione multitraccia permette di registrare su tracce separate i diversi strumenti di una canzone e quindi combinarle insieme nella traccia finale, nel mix, indifferita rispetto al momento dell'esecuzione. In poche settimane, Grohl costruì faticosamente uno studio di registrazione con un registratore analogico a 24 tracce nel seminterrato di casa sua. Ed il gruppo, in questa sorta di homemade studio, praticamente self-made perché l'hanno fatto insieme loro tre, ha registrato il loro terzo album. Anni dopo, Grohl riassunse il periodo in cui la band visse e registrò il loro There Is Nothing Left to Lose, dicendo che erano lui, Taylor e Nate ed erano migliori amici. È stato uno dei momenti più rilassanti della loro vita. Tutto ciò che hanno fatto è stato mangiare peperoncino, bere birra e whisky e registrare ogni volta che ne avevano voglia. Grohl dice che quando ascolta questo disco viene riportato completamente in quel momento, in quel seminterrato. Ricorda l'odore, era primavera e le finestre erano aperte e loro cantavano finché addirittura non sentivano gli uccelli attraverso il microfono. There Is Nothing Left to Lose ha vinto il Grammy Award come miglior album rock nel 2001, segnando la prima vittoria in assoluto ai Grammy della band. Poi ne vinceranno altri tre, ma questa è un'altra storia. Grohl in un'intervista ha raccontato che quando hanno vinto, appunto, lui rimase lì a guardare tutti in smoking, diamanti e pellicce e pensava che probabilmente sì, fossero l'unica band a vincere un Grammy per un album realizzato praticamente gratis in uno scantinato quell'anno. I versi della prossima canzone raccontano di Dave che si è liberato dalle cose che lo distraevano dall'essere il vero lui e forse descrive appieno l'animo con cui Grohl ed i suoi amici hanno registrato quest'album. Forse questo brano è perfetto per descrivere quello che ha provato Grohl venendo via da Hollywood, tornando in Virginia e con entusiasmo quando ha cominciato ad attaccare i sacchi a pelo al muro per insonorizzare uno scantinato che sarebbe diventato il loro studio di registrazione. Ascoltiamo quindi Live in Skin.
7.
Continuiamo il nostro viaggio nel mondo dei Foo Fighters, o meglio nel mondo di There Is Nothing Left To Lose. È il momento della quinta traccia scelta per voi delle 7 di questa puntata di 7, ed è il momento del quarto singolo estratto da questo album. Sto parlando di Breakout. La canzone fa parte della colonna sonora del film Io, Me e Irene con Jim Carrey e Renée Zellweger, ed è apparsa anche come traccia riproducibile nel gioco Lego Rock Band. Il video di questo brano è stato diretto da The Mellois ed è servito da collegamento all'apparizione della canzone nel film. Presenta principalmente Dave Grohl, che interpreta un personaggio che ha un disturbo da personalità multipla, proprio come Charlie Hank, che è il personaggio di Jim Carrey nel film, mentre porta la sua ragazza a vedere il film in un drive-in. Oltre ad alcuni attori presenti nel film, in questo video fa la sua comparsa anche, sentite un po', la madre di Grohl, Ginny, che interpreta la donna anziana che gli mostra il dito medio mentre guida l'automobile. Inoltre c'è anche la prima apparizione in un video del chitarrista Chris Shiflett, entrato nei Foo Fighters proprio in quel periodo, perché se in studio tutte le tracce di chitarra erano state registrate da Dave Grohl, poi nei live c'è stata la necessità di avere un altro supporto, e quindi qui l'ingresso di Chris Shiflett. La serie MTV Making the Video ne ha documentato l'intera realizzazione. Grohl ha raccontato, riguardo questo brano, che quando stavano registrando Breakout, la band ha dovuto dirgli di abbassare un po' i toni perché i vicini li guardavano un po' male e minacciavano di lamentarsi dell'omicidio di qualcuno. Se conoscete il brano, sapete perché. Se non lo conoscete, lo scoprirete tra poco. Radio L1, 7, 7 tracce per una sera, loro sono i Foo Fighters e questo è Breakout. Break out, maybe break out. Assia D'Ascoli su Radio L1 per 7 tracce per una sera. Con me stasera ci sono, idealmente come ho detto prima, i Foo Fighters con il loro There is Nothing Left to Lose. E siamo arrivati quasi alla sesta traccia scelta per voi. Una volta completate le registrazioni del nuovo album, la band scelse come titolo There is Nothing Left to Lose, perché secondo Dave Grohl questo titolo doveva trasmettere le sensazioni e le emozioni provate dalla band in quel momento così complicato per ognuno di loro. Non c'è niente da perdere. Perché loro davvero in quel momento non avevano più niente da perdere. Avevano cancellato il materiale e suonato come se tutte le scommesse fossero state perse. Nessuno li obbligava ad essere lì, quindi volevano soltanto divertirsi. E così è stato. Si sono divertiti, non avevano più niente da perdere e invece hanno vinto tutto. Il brano che adesso stiamo per ascoltare è Generator ed è un altro dei singoli estratti da There is Nothing Left to Lose. La canzone è particolarmente unica nel panorama del lavoro della band a causa dell'implementazione da parte di Dave Grohl del talk box in alcune parti della canzone. L'uso del dispositivo è stato in parte ispirato dall'ammirazione di Grohl per Peter Frampton e Joe Walsh, che hanno entrambi contribuito a renderlo molto popolare negli anni 70. Il brano in questione è Generator e noi adesso ce lo godiamo. E siamo arrivati alla settima traccia, l'ultima per questo appuntamento di 7 tracce per una sera. Non a caso, l'ultimo brano che ho scelto per voi è anche l'ultimo singolo estratto da There Is Nothing Left to Lose, e sto parlando di Next Year. Una piccola curiosità per voi: lo sapevate che è stata utilizzata come sigla per la serie televisiva della NBC Ed? È andata in onda anche in Italia, però soltanto per 2 stagioni. Anche il video di questo brano è molto interessante, molto bello, diretto da Phil Harder, e mostra la band in un remake della missione lunare Apollo 11 e incorpora un uso massiccio di filmati dell'archivio della NASA. Sperimentano la gravità zero nella capsula spaziale, dove conducono esperimenti ed eseguono la canzone con gli strumenti, atterrano sulla Luna, piantano una bandiera dei Foo Fighters e tornano sulla Terra, dove vengono accolti come eroi durante una parata di telescriventi. Molti momenti e immagini dell'era dell'Apollo vengono rievocati, come per esempio l'incontro della band con il presidente Nixon, il bassista Nate Mendel che gioca a golf sulla Luna, questo in realtà è un cenno ad Alan Shepard durante l'Apollo 14, e le rappresentazioni delle proteste per la guerra in Vietnam. Il tema dello spazio si ricollega bene proprio al nome della band. Come, perché? Ma voi lo sapete che cosa sono i Foo Fighters? Foo Fighters si riferisce agli oggetti volanti non identificati, UFO in pratica, ed altri misteriosi fenomeni avvistati nei cieli. Fu coniato questo termine per la prima volta dall'aeronautica militare degli Stati Uniti durante la Seconda Guerra Mondiale per indicare questi strani avvistamenti nel cielo. Nel novembre del 1944, piloti che sorvolavano l'Europa occidentale avvistarono degli oggetti luminosi che volavano di notte e pensarono che fossero una nuova arma segreta tedesca. Dave Grohl ha preso il termine da uno dei tantissimi libri letti sulla storia degli UFO. Nel periodo in cui aveva registrato la prima demo, dopo la morte di Cobain e dopo lo scioglimento di Nirvana, lui appunto raccontava che stava leggendo dei libri sugli UFO, e non soltanto secondo lui è un argomento affascinante, ma dentro quei libri c'è proprio un tesoro di nomi per band. Aveva registrato il primo disco da solo, però voleva che la gente pensasse che fossero un gruppo, che non fosse soltanto lui, e quindi ha pensato che il nome Foo Fighters potesse portare il pubblico a credere che in realtà si trattasse di più di una persona. E con la consapevolezza che i Foo Fighters sono più di una persona, perché adesso lo sappiamo, ci mettiamo comodi per ascoltare l'ultima traccia scelta per voi stasera, Next Year. I'm in the sky.
Seven.
L'appuntamento di stasera con Seven, 7 tracce per una sera, produzione L1 Doc, finisce qui. Io sono Assia D'Ascoli e mi auguro vi siano piaciute le mie scelte musicali. Stasera abbiamo parlato dei Foo Fighters e del loro There is Nothing Left to Lose, e ci tenevo molto a parlarvi di questo loro album non soltanto perché è tra i miei preferiti, ma anche perché è stato il primo in cui ha suonato Taylor Hawkins come membro della band, e mi piace parlare più degli inizi che della fine. Se avete perso qualcosa stasera, nessun problema, ci sarà la replica lunedì sempre dalle 22 alle 23, oppure cercate le nostre puntate in formato podcast sul sito della nostra radio www.radioL1.it. Voi restate sempre in ascolto, noi ci sentiamo la prossima volta. Ciao!
Avete ascoltato?
Seven. Sette tracce per una sera.